I cambiamenti e le cose, ferme nel tempo, si alternano da sempre nella vita di Roma. È più evidente, tale commistione si rivela nella realtà minuta degli antichi rioni. Parlo di quelli che hanno per sostegno convergente i due corsi, quelli del Rinascimento e di Vittorio Emanuele II. Uno scenario immutabile che si offre da sfondo ad una vita urbana particolare, che si svolge in strade e vicoli che si intrecciano su tre poli, quello di Via dei Coronari, quello del Governo Vecchio fino al Tevere in vista di Piazza Sant'Angelo e quello di Campo dei Fiori affacciato su Piazza Farnese. Da qui si dipartono le direttrici opposte verso la Renula da un lato e dall'altro verso i Banchi Nuovi con Via Giulia per base e confine. Dopo si passa il Tevere ed è un'altra cosa. Prima si incontra la Roma ufficiale del Vittoriano e cominciano i palazzi del cosiddetto potere e le piazze più nobili, con il Pantheon e Montecitorio. È un'area in cui convivono il grandioso e l'umile insieme, un focolaio di autenticità che si rinnova da secoli con le botteghe di quadri, di doratori, di fabbri, paralumari, antiquari, idraulici, restauratori e tanti figli di mignotta. Si fa per dire, il popolo è mischiato e si è amalgamato con intellettuali, politici, giornalisti, che sono diversi nei modi e nel vestire, e si muovono, camminano su questo tessuto come su di un soffice naturale tappeto di storia, di vecchie e radicate costumanze ravvivate dal formicolio incessante dei mille mestieri che si affacciano sulle piccole strade e sulle piazzette nascoste. Molti artigiani e lavoranti vivono ancora nel centro storico e lo amano come una piccola patria. Lo strato indigeno è per lo più pensionato e invecchiato e sostiene, alimenta ciurmi di ragazzotti e di ragazzette che guardano con sufficienza la vita convulsa che alla sera si addensa nelle pizzerie e nei ritrovi più in voga. In ogni strada e in quasi tutti i vicoli esiste un punto dominante. A volte è un crocicchio che si colloca in modo ricorrente davanti a un baretto. A volte è un negozio o uno slargo. In questi punti indefinibili si stabilisce l'anima del locus e si riconosce tutta la realtà circostante. In questi aggregati, che vanno e vengono, tutto si filtra e si conosce quanto accade nei vicoli d'intorno, le nascite, le morti, gli incidenti, le varie cazzate, con il che si intende un genere assai vasto di fatti e fattarelli. Le notizie sportive e quelle di cronaca nera, solo nei casi eclatanti, e gli scandali del potere. Dalle finestre più basse, nelle ore di calma, si possono sentire le battute, le chiamate, gli alterchi senza fine, senza conflitto vero, le baccagliate a vuoto, le discussioni tanto per farle, dove alla fine non gliene frega niente assolutamente a nessuno dei contendenti. Dispiace, ma è così. La politica non è più l'oggetto preferito delle cosiddette discussioni. Il centro ormai si è spostato su temi dell'individualismo di massa. I piccoli bar e le trattorie sono le coordinate della navigazione quotidiana. Strade e vicoli rivivono alla sera, dopo la chiusura delle botteghe, per via delle innumerevoli trattorie. Le più note non meritano nessun ricordo. Quelle meno conosciute, meno frequentabili, rappresentano ormai un'oasi sempre più ristretta, adatta per pasti solitari o di gruppi di soli uomini, affiatati e solidali, una sosta dal lavoro senza nulla ostentare, nessuno invita l'altro, ci trovi qualche coppia stagionata o semispenta, mai scopri un pranzo offerto con galanteria, nulla del rito delle coppie piccolo borghesi. Uno di questi locali era conosciuto come il marchigiano Vino e Cucina e il gestore, anche cameriere, era un personaggio triste e lungo, di pelo scuro, soprannominato Memmolo Zozzo. Memmo è per me indimenticabile, era onnipresente e da solo serviva ai 12 tavoli della sua buia trattoria. Vestiva con pantaloni scuri e maglione grigio ferro. Quando si camminava per il suo locale, le scarpe si appiccicavano al pavimento, leggermente untuoso ma apparentemente lucido. Memmo indossava per questo scure pantofole di feltro a stivaletto, anche a causa del faticoso andirivieni tra i tavoli. Al collo aveva una salvietta di colore grigio chiaro, ricordo il suo gesto abituale di pulirsi il palmo di ambedue le mani sul fondo dei pantaloni dopo aver servito con delicatezza il piatto colmo di spaghetti o di bocconcini a sugo. Con grande mimica usava anche indicare sul proprio corpo quale parte del bue fosse nel menù del giorno. Con un colpo di mano alla gamba, alla spalla, affermava con aria complice quello che passava alla cucina. La cucina merita un discorso particolare perché si apriva dietro un tramezzo in uno spazio di 3 metri per 4. Da un finestrino rettangolare che serviva da sfiatatoio, non essendovi finestre, il cuoco si affacciava nelle pause del suo lavoro. Era un omaccio dal cranio sudato, con l'occhio vitreo, che fissava a lungo i commensali, poggiandosi con le mani a un bancone. Aveva inoltre una gamba di legno che tonfava ritmicamente quando trafficava nella cucina, stracarica di pentoloni ammaccati e densa di fumi. Il menù era squallidamente ripetitivo: fettine, bistecche, spaghetti, minestroni, patate e fagiolini. Se chiedevi qualcos'altro, il Memmo gentilmente ti dissuadeva dicendo: ah, dottore, c'avevo troppo tempo, vuoi aspettare? La clientela era di bassa forza: artigiani, piccoli commercianti, qualche gruppo di impiegati e di commessi che lavoravano nella zona. La bellezza dell'ambiente era assicurata dalla vivacità del dibattito, che si apriva verso le 14, dopo i primi piatti e i primi litri di vino bianco pallido, inclassificabile. Il vociare allegro, lo scambio di battute, si allargava fino a coinvolgere gli occupanti dei tavolini più vicini. I temi dominanti, quelli delle partite di calcio, con una tecnica di impossessamento del tutto sincera e passionale, il tappezziere diventava l'allenatore o padrone della Roma o della Juventus. Arrivava all'ingiuria per difendere le sue scelte e le sue strategie, si lamentava per i calciatori: e quello l'abbiamo pagato troppo, non vale un cazzo. Ah, prorompeva un altro: ebbene, siete accorti delle fregnaccia che fate? E giù discussioni a non finire, attraversate da battute delicatissime. Qualche vecchietta sola o qualche pensionato veniva da Memmo per via delle 7.500 lire che si pagavano negli anni 70, poi si arrivò alle 10.500, ma il pubblico non cambiava quasi mai e alla fine del pranzo era d'obbligo, sgombrati i tavoli, la classica partita a scopone. 100 di questi localetti si perdono ogni giorno ed è meglio non parlare delle tipologie commerciali che man mano li sostituiscono e dei ristoranti finti romani che hanno conquistato, a bustarelle e prepotenze, le più belle piazzette, dove a lume di candela, sotto tende e ombrelloni, si consumano delizie ed incontri senza anima, con Roma usata soltanto come scena.